quello che di Delore è la prima parte, questa è una seconda parte. Vi ricordate qual è stato il nocciolo dell'argomento che io ho trattato in quell'occasione? Allora, per non mettere in imbarazzo alcuno, io ho trattato di un fatto. Qual è il peccato del mondo? Vi ricordate che ho cercato di dire questo? Allora, vogliamo aprire la nostra Bibbia, prendiamo la partenza dalla Bibbia, andiamo nella Genesi, perché nelle prime, dall'1:1 di Genesi a 4:10 di Genesi c'è tutto, tutta la causa di tutto. Allora, in Genesi, al versetto, capitolo 1, versetto 31, è l'ultimo di questo capitolo, c'è scritto: e Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. E così fu sera, poi fu mattina e fu il sesto giorno. Cosa abbiamo fatto noi in Adamo di questa cosa qua? Abbiamo distrutto il buono. Aveva fatto tutto buono, ma noi che eravamo stati eletti in Adamo sempre, il re della terra, sottomessa a noi c'era tutta la creazione, quella siderale no, ma quella terrestre, sì, con un crescendo di necessità vitale l'uno dall'altra. Noi prendiamo la necessità vitale, il mangiare, da dove prendiamo? Dagli animali, dalla terra, gli animali in parte, benché a quell'epoca si era stato detto niente carne, ma erba che fa fiori, se vi ricordate. E poi dopo è cambiato perché abbiamo fatto un disastro, ma questa era la logica che il Signore ci aveva dato. E gli animali si nutrono della terra e noi ci nutriamo del frutto della terra, ma la terra è fatta di che cosa sotto? In sostanza di minerali, che quindi c'è un altro regno più profondo, è la terra sotto, che minerali ci sono? Il globo terrestre è fatto di metalli. C'è del magnesio, c'è del ferro, c'è dell'alluminio, ossidicati, tutta quella roba lì. Allora, tutto questo è una pila che si nutre andare in su e che noi consumiamo andare in giù. Però il Signore ha fatto in maniera che tutto fosse ordinato, perfettamente ordinato, ed ancora così. Perché qualunque cosa noi mangiamo, che sia cucinata bene o non cucinata bene, c'è perché questo ordine funziona, continua a funzionare nonostante i disastri che stiamo facendo. Per distruggere questo equilibrio, lo distruggiamo nell'atmosfera, lo distruggiamo nelle piante, nell'inquinamento, tutte le acque ormai sono plastificate in mari, stiamo distruggendo tutto. Ma voglio dire questo allora, di che cosa è conseguenza questo disastro? Che il re, che il Signore aveva stabilito, noi stessi, l'abbiamo tradito. Abbiamo chiamato un altro re sotto il quale ci siamo sottoposti. E questo re ci sta instigando gli uni contro gli altri a fare quel che sta succedendo, che è in progressione oggi, è sempre stato in progressione, ma adesso veramente ha preso un andamento di tipo esponenziale, infatti i tempi sono piuttosto abbreviati in questo momento. Allora, quello che era molto buono, l'ordine stabilito del Signore, noi l'abbiamo inficiato perché abbiamo preferito prendere un capo avversario del Signore. Bene, allora stabilito questo punto che ho solo semplicemente rinnovato, adesso riflettiamo un momento su quello che è in pratica la necessità di tutto questo. Questo è il resto della Bibbia, perché se noi avessimo proseguito da quel punto, questo non sarebbe stato perlomeno diverso. Adesso però il Signore ci ha insegnato a percorrerlo, ci insegna a percorrerlo, ci istiga perché lo percorriamo. Bene, allora volevo riflettere con voi che nel messaggio che ho dato appunto tre domeniche fa, ho cercato di mettere in evidenza che il peccato dell'uomo è sì stato come risultato, come trasgressione di mangiare il frutto, ma c'è stato dietro questo un pensiero e un'istigazione a cui noi abbiamo dato retta. Come tutti i peccati che facciamo, arrivano a qualche cosa di fisico che si attua, ma precedentemente c'è un macinato interno che parte da dove? Dalla soffiata del maligno, che è il capo sotto il quale l'umanità si è messa. E questo ha determinato e sta determinando sempre più, l'ho già accennato, che in conseguenza di questo non più regno del Signore attraverso l'uomo sulla terra, sta andando tutto a catafascio. Sta andando a catafascio. Allora il vero peccato di cui dobbiamo ricordarci noi come sua origine non è l'aver mangiato il frutto, che è la trasgressione, ma è l'avere, che cosa? Avere non rispettato l'autorità di Dio. Non avere rispettato l'autorità di Dio, l'autorità che aveva messo tutto perfettamente funzionante. Infatti, non rispettando quello, sta andando tutto a non funzionare come si deve. Il punto che ho cercato di mettere in evidenza, dunque, lo ripeto, è stato questo, che il peccato dell'uomo è il mancato rispetto dell'autorità di Dio. Questo è il punto. Da lì seguono poi tante applicazioni, ma il motore essenziale è quello lì. Benissimo. Stabilito questo, che è un po' la sintesi di tutto quello che ho detto allora, passo ad esaminare ciò che è il contenuto del messaggio di oggi. Qual è allora l'operazione che il Signore deve fare? Perché ha detto che tutto era buono, l'abbiamo letto apposta, vide che tutto era buono, ma finisce lì? Tutto era buono? Potrebbe essere una decisione semplicemente, un lasciare andare da uomini, ma non è mica da Dio. Il buono torna, se no sarebbe come dire che Dio è stato sconfitto. E allora deve tornare questo buono. E per tornare questo buono è stato necessario fare qualche cosa, un intervento chirurgico sullo spirito dell'uomo, l'anima dell'uomo, che è quello che ha fatto Cristo. Cristo è venuto a riportare l'umanità in una posizione adatta a poter rifare, a poter fare, scusate, quello che non ha fatto in Adamo, cioè riconoscere l'autorità di Dio. Se noi ritorniamo all'autorità di Dio, allora si riesce a rigirare e a farlo funzionare. Come si fa? A questo punto nasce il fatto che risistemare l'autorità di Dio non è una cosa che si fa così, ci vuole qualcosa di molto speciale. E il molto speciale sappiamo che è stato la croce di Gesù. Ma a questo punto dico, abbiamo riflettuto bene cosa vuol dire la croce di Gesù? Quello è lo scopo per, a nostro favore, completamente tutto gratuito, perché noi non abbiamo fatto niente. Ha fatto tutto lui, ma che cosa ha voluto dire? Perché è vero che la persona di Gesù e dello Spirito erano in uno col Padre, perché in Genesi 1, quindi vado prima, al versetto 26, dice, al 26, sì, facciamo l'uomo, chi facciamo? Chi sono? Gli Dio uno e trino. Facciamo l'uomo, facciamo la nostra immagine e somiglianza e così via. Allora a un certo punto questa unità ha dovuto aprirsi per rimediare e recuperare tutto quello che noi abbiamo fatto nella disobbedienza in Adamo. Allora guardiamo bene che cosa sta dietro all'operazione, chiamiamola così, all'avvento di Cristo. Giovanni all'inizio del suo Evangelo, nel versetto, capitolo 1, versetto 29, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, toglie la macchina dei peccati, la macchina produttrice dei peccati. Va bene, toglie e toglie dove lo mette. Uno sa come fa a toglierlo, due dove lo mette, quello tolto. Noi beneficiamo che sia stato tolto, ma dove è andato? Si è andato sulla croce, ma come mai si aspettano dei tempi di quelli dei 7 anni e poi il millennio? Perché? Perché l'ha tolto come imputazione, ma al momento c'è ancora qualche cosa che deve essere finito, deve essere completato. È vero che non ce lo imputa più dal suo punto di vista, e quindi, l'ho spiegato l'altra volta, siccome il segno, il sigillo di questo intervento è stato l'aspetto delle tuniche, e le tuniche le ha date all'umanità prima che venissero cacciati, l'uomo, Adamo ed Eva, prima che venissero cacciati da Eden, sta a dire che l'umanità è nata redenta, tutti, da Adamo in poi, tutti nati redenti, già redenti. Agli occhi di Dio siamo tutti sistemati per quella... Là era la promessa, si è verificata n anni dopo, 4.000 quanti sono, no? Circa così comunque, si è verificata allora come fatto esecutivo, ma come spesso succede nella parola ci sono degli annunzi che stabiliscono, è sancito che sia così. Noi stessi siamo salvati, è sancito che siamo salvati, ma in questo momento siamo ancora qua, eh? Quindi non è che godiamo di fatto di una salvezza, di essere liberi e contenti, siamo ancora sotto l'oppressione del maligno, ma abbiamo ricevuto, è sancito che tu che ti sei battezzato, che quel giorno hai conosciuto il Signore, sei salvato. Difatti, non cos'è? Adesso mi aiuterà, Efesini 1, 6, 7, 10, giù di lì, parla del sigillo, è il sigillo. Ma facendo un esempio completamente diverso, ma una volta i mandriani come distinguevano i propri animali da quelli degli altri? Avevano un bel sigillo a fuoco, pam, a fuoco, come in qualche modo abbiamo noi, non addosso, non fisicamente, ma è così, un sigillo a fuoco. Cioè, quindi tutti siamo, che abbiamo creduto, siamo in questa condizione, viventi qui, con le difficoltà che ci sono, ma sigillati dallo Spirito Santo. Anche lì i versetti successivi, nello stesso capitolo 1 di Efesini, parlano di ulteriori dettagli di questo aspetto, ma al momento uscirei dal tema. Allora, il peccato del mondo è entrato attraverso Adamo come primo uomo, è stato tolto come principio da Cristo Gesù, che è il secondo uomo, Cristo Gesù è il secondo uomo, cosa di cui è detto in Giovanni 1,29 che ho già citato, e l'altra la cito adesso, che è il passaggio di Prima Corinzi 15, nei versetti 45 e 46, dove stabilisce il fatto che si entra nella visibilità fisica del togliere. Perché? Perché quei versetti citano, li leggo così, evito di dire delle sciocchezze inesatte. Allora, seconda, Corinzi, 15 ai 26, ho messo 45 e 46, dice, così anche sta scritto, che il primo uomo, Adamo, fu fatto anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Però ciò che è spirito non viene prima, ma prima ciò che è naturale e poi viene ciò che è spirituale. Quindi qui sta avvicinandosi a dare una informazione su quello che deve avvenire, perché noi come corpo non siamo a posto. Tant'è che poco dopo, nei versetti successivi, si parla del fatto che avverrà un cambiamento al suono della tromba. Tutti coloro che sono deceduti fino ad allora e credenti saranno rapiti. E guardiamo che cosa farà, perché ci sarà qualcuno che, per esempio Abramo, è deceduto un po' di anni fa. Non ci sarà molto di Adamo come corpo fisico, ma lo risusciterà. E per tutti coloro come, penso, diversi di noi, non lo so, io sono un po' vecchiotto, ma siccome c'è un momento vicino in cui ci sarà questa chiamata con la tromba dal cielo, saremo trasformati in una maniera che non conosciamo, polverizzati, poi rifatti, non lo so. Però non andrà via niente di quello che era marcio qui, tutto diverso. Bene, allora il Signore ha tolto il peccato del mondo, c'è un'estensione importante, è tolto il peccato dal mondo. Allora, se l'ha tolto dal mondo, quel mondo che era stato fatto con un ordine, che ho detto prima, che ci sono gli animali, l'ultima parte della creazione, poi prima di questa c'era quella vegetale e poi c'era quella minerale, diciamo, vanno bene adesso? No, non vanno bene perché subiscono il torto che noi come re abbiamo fatto. E allora in questo cambiamento, nel ritorno per reggere completamente la promessa fatta, cosa deve succedere? Succedere che quell'ordine che il Signore ha stabilito ritorna, deve ritornare, deve essere che tutto ritorna come era, ho letto il versetto 31 della Genesi, doveva essere tutto buono, ma di mezzo ci sono degli scogli. Uno è quello che abbiamo descritto più o meno, che viene distrutto nella conversione. Noi siamo di linea di massima convertiti, quindi tutti con l'accesso al paradiso, diciamo, alla vita eterna, alla vicinanza di Cristo direttamente, ci è aperto. Però siccome c'è tutta un'altra parte del mondo, la maggior parte delle persone di questo mondo, che purtroppo non hanno, e non credo, stando alla Bibbia, che ci sia tutta l'umanità. C'è tutta l'umanità che avrà creduto in tutti i tempi. Allora quelli che hanno vissuto qualche secolo fa, oggi quelli che sono credenti, domani mattina quelli che si convertono e così via. Ma al momento in cui il Signore suonerà quella tromba e porterà via solo quelli che sono già convertiti, viventi o morti. Rimangono chi? Rimangono quelli che non sono convertiti, a per ciascuno dei quali sia ben chiaro che il Signore ha mandato a un certo momento, forse una volta, forse due, forse tre, non lo so, ma ha mandato degli avvisi, e questo deve farci riflettere sul perché il Signore dice andate, predicate e battezzate e io sono con voi, perché ci ha eletti soldati di quel compito che lui, di cui lui ha stabilito il principio, poi è tornato alla casa. Ma a noi ha lasciato però l'incarico di diffondere ciò che egli ha detto, di diffondere la sua verità. Quindi se in qualche modo ci sono pochi convertiti fra le persone del mondo, in qualche modo dobbiamo anche vergognarci. Noi non li convertiamo, ma la parola la possiamo portare però, essendo presi a schiaffi, essendo presi dalla gentile vigilessa che ha contestato qualche cosina, ma ha detto niente, però a noi compete. Dice andate, predicate, non dice mica andate convertite, conversione è opera mia, ma l'opera funziona in base allo Spirito, e io ho dato a ciascuno di voi lo Spirito perché andiate e lo portiate, e aprite le labbra per portarle, e aprite le braccia per abbracciare. Abbiamo un compito noi, abbiamo un compito non di convertire, ma di diffondere la buona novella. Questo sì. Quanti sono belli i piedi, dice da qualche parte Isaia, no? Quanti sono belli i piedi che portano alla nuova novella. Allora, noi abbiamo questo compito, e se non lo portiamo, non ce ne occupiamo, non andiamo avanti, siamo almeno ingrati. Se siamo salvati, non scappa, però ci sono i salvati vestiti di stracci e i salvati vestiti con un vestito ripulito. Bene, allora, noi abbiamo questo incarico. Succederà che ad un certo momento, neanche lontano, il Signore decreterà che è finita questa epoca. Stiamo arrivando al punto di svolta. In che cosa consiste? Rapisco dalla terra tutti coloro che sono convertiti, già in quel momento lo sono, tutti i credenti passati e presenti in quel momento. Allora, le lettere tessalonicesi sono molto chiare, è come per dire adesso tutto è dentro un colabrodo, però qualcosa è trattenuto. Nel momento in cui tolgo il colabrodo, casca tutto. Cosa casca? Casca che non c'è più la protezione dello Spirito Santo nei cuori degli uomini e delle donne convertiti viventi in quel momento. Sparisce. Perché? Rapiti tutti. Allora chi rimane a piede libero? Rimane il maligno, il re della terra. Rimane lui. È un sacco, ahimè, un sacco, grande numero, questo ci dice la parola, di persone che non hanno ancora preso una decisione. Ma per il bene e per l'amore del Signore sono ancora in tempo, perché li lasciate vivi. Sono ancora in tempo. Tempi duri però, perché tutte queste persone, come ho detto prima, in qualche modo avranno avuto, quelle viventi in quel momento e non rapite, avranno avuto il la possibilità di dire sì, come l'abbiamo detto noi. L'avranno avuto, però non l'hanno fatto. E allora non possiamo mica aspettare chissà cosa. Anche perché, da quanto sembra, la proporzione fra nei 7 miliardi quanti siamo, fra quelli credenti e non credenti, è largamente, diciamo, a vantaggio dei non credenti. La parola ci è chiara, non dà dei numeri, non li può dare, ma ci minaccia con questo, minaccia, ci stimola. Allora, tutte queste persone avranno ancora la possibilità di essere redente. Ci sarà libero, a piede libero, il re della terra, Satana, che farà non so che cosa, ma le descrizioni dell'Apocalisse non sono così dolci e semplici e leggere, sono pesantissime, pesantissime anche nei confronti in particolare di coloro che si convertiranno in quel tempo. Quelli già convertiti sono andati via, lì resta solo persone che possono convertirsi, accettare il Signore, ma sarà dura, molto dura. Io credo che le notizie che tutti noi possiamo trovare e sui libri e sulle informazioni generali e per internet e per dove, riguardanti la situazione dei credenti in paesi non così poltronari come siamo noi, è terrificante. Sarà più o meno tutto così, forse anche peggio, non lo sappiamo e non vogliamo entrare in questi dettagli. E durante questo tempo ci sarà quindi comunque un numero di persone che si convertiranno, ma che dovranno anche probabilmente, se ho capito bene la Bibbia, passare attraverso il martirio. Di che tipo? Non lo so, ma attraverso il martirio. Perché almeno quelli che sono viventi adesso e che all'inizio di questo tempo, che è il tempo dei giudizi, famosi sette anni, sono tutte persone viventi. E quindi avrebbero potuto ascoltare, sono, diciamo, sfuggite per un pelo, ma un pelo terribile. Siccome poi questo tempo non dura tanto, durano 7 anni, ci saranno ancora delle nascite anche in quel periodo lì, ma nasceranno da persone non credenti, come in fin dei conti anch'io, ma potranno avere nel loro cuore un seme che li porta a convertirsi, ma passeranno comunque attraverso un giudizio terreno perché non hanno colto l'occasione precedentemente. Chiuso questo periodo di 7 anni di giudizi, o alla fine di questi 7 anni meglio, ci sarà un breve periodo, dice il Signore, in cui Satana verrà incatenato. Cosa vuol dire? Abbiamo incatenato il re dei disastri, i disastri cosa fanno? Spariscono, i disastri spariscono. E in questo breve tempo in cui Satana sarà incatenato, breve in termini cosmici perché sono 1000 anni, non sono 3 minuti, il mondo stesso, tutto il mondo creato, ritornerà come era ai tempi di Eden. Si parla, quanti non sanno il fatto che ci sono i bambini che giocano con i serpenti, dice il leone che fa la cuccia con l'agnellino, le piante che daranno 12 raccolti all'anno, che le dimensioni della luce del sole saranno 7 volte di più. Io faccio già fatica quando sono in pieno sole, 7 volte di più. Cioè, quello che doveva essere lo splendore che è stato definito da Dio quando ha detto, vide che tutto era buono, che era molto buono. Lo riporterà a quello, perché l'umanità sappia che cosa ha fatto, che disastro, che vergognoso disastro. Io ho invertito un attimo le cose, vi chiedo scusa, perché durante tutti i 1000 anni Satana è legato, però alla fine di questi 1000 anni, per un tempo breve che non so esattamente determinare e non mi pare che sia descritto, Satana sarà slegato per un momento, il quale farà l'ultimo sforzo possibile per riuscire a fregarne ancora, perché il Signore vedrà che in questa umanità che è uscita dai giudizi ci sono ancora dei buchi neri, e quelli vanno tolti, vanno completamente tolti. Quindi Satana lo sa, andrà a stuzzicarli, e quindi ci sarà un breve tempo di pulizia finale, proprio dare la cera alla situazione, il brillante alla situazione. Allora, tutta questa descrizione viene in considerazione di capire cosa vuol dire tolto il peccato dal mondo. Adesso però dovremmo andare a approfondire cosa ha comportato questo togliere, questa eliminazione, cosa ha comportato. Allora, chi poteva avere la possibilità di togliere l'affronto che è stato fatto a Dio? Chi c'è che lo possa fare? Solo Dio, solo Lui lo poteva fare. E il problema allora si pone: io sono quello che deve ricevere, diciamo, il riconoscimento dell'affronto, ma sono anche quello che deve attuare, chiedermi scusa, diciamo, per l'affronto che ho ricevuto. E questo è il dilemma che il Signore ha risolto con quell'aspetto che ben conosciamo, che il facciamo si è come aperto in tre persone operative coerentemente. Dio Padre, che rappresenta l'autorità ferma, quella che deve essere riconosciuta e ristabilita, ma non la può ristabilire Lui stesso, e allora c'è qualcuno che opera, che è stato incaricato di operare questa operazione, e questa è la figura di Cristo e l'altra dello Spirito Santo. Tant'è, per essere tranquilli, che sempre Prima Corinzi, nel capitolo 15, un versetto antecedente, stabilisce che quando tutto sarà andato a posto tornerà sempre una sola figura in tre persone. Allora, se questo è stabilito che deve essere così, ci voleva uno che mantiene la posizione, Dio, l'altro che opera attivamente, fisicamente porta la redenzione, e l'altro, lo Spirito Santo, che è quello che deve guidare di fatto la seconda figura, perché Dio vuole stare fuori in un certo senso, è l'offeso, quindi deve essere qualcun altro che provvede, ed è la copiata tra Gesù, fisicamente visibile sulla terra, sappiamo tutti quanti, ma sempre completamente, perfettamente guidato dallo Spirito Santo. Sempre perfettamente guidato dallo Spirito Santo. Allora, Dio Padre l'ho detto, del Figlio e dell'opera dello Spirito Santo l'ho accennato, e Gesù è una figura, non so come dire, così, così particolare, così strana, perché era Figlio di Dio, per poter avere, come dico, i numeri, la potenza, la possibilità di rimettere a posto l'offesa a Dio. Non bastano gli uomini, ci voleva qualcosa di decisamente superiore, Figlio di Dio. Però doveva anche metterla a posto, essendo egli stesso al posto o rappresentativo di tutti gli uomini. Quindi doveva avere qualche cosa che lo rendesse uomo, per cui è dovuto essere necessariamente anche figlio d'uomo. Figlio d'uomo. E questa stranissima combinazione eccezionale assoluta si è verificata perché, lo sappiamo, Gesù è nato di donna. E la parola lo dice molto bene, è fondamentale, perché vuol dire è nato da, come tutta l'umanità è nata, è venuta al mondo così, salvo Adamo ed Eva, che sono stati creati da, come conosciamo, dal soffio dell'Onnipotente. Ma tutta l'umanità è venuta al mondo attraverso una vita che nasce dalla congiunzione, del congiungimento di un uomo con una donna. Ma se fosse rimasta uomo e donna, sarebbe stato come tutti gli altri. Non poteva essere il Salvatore, non poteva essere la persona diversa, perfetta, che era necessaria. Allora c'è stata la nascita miracolosa, in cui in sostanza, se guardiamo bene, Eva, Maria stessa disse: ma come faccio io che non conosco uomo? Certo, doveva essere così, perché l'uomo concettualmente che doveva conoscere doveva essere lo Spirito Santo, per essere anche figliolo di Dio. Quindi è nato da una donna in cui in un ovulo femminile non c'è stato nessun seme maschile, ma c'è stato il seme della vita proveniente direttamente da Dio. Allora a questo punto aveva la doppia caratteristica, figliolo d'uomo ma anche figliolo di Dio. Fatto questo bambino è cresciuto dove? In un mondo perfetto? No, è cresciuto in quel mondaccio che era anche allora così. Non c'erano le automobili, ma c'era gente che aveva i sommari, chi no, chi non li aveva, chi li rubava, stesse cose. Allora, in questo mondo doveva però non subire il mondo. E come avrebbe fatto a farlo? Bisognava che ci fosse una protezione assoluta che è stato lo Spirito Santo. Spirito Santo era in lui, lo ha accompagnato a attraversare tutti i suoi 33 anni di vita. E questo Spirito Santo, che l'ha così condotto, gli permetteva di essere sempre in comunione con il Padre. Se Gesù avesse commesso anche il minimo peccato, rubato la marmellata, non lo so, una sciocchezza, se vogliamo, cosa sarebbe successo? Fine! Perché si è sporcata la cosa! Sporcata da un niente, va bene, però si è sporcata. E la perfezione di Dio lo esige, deve essere puro, assolutamente perfetto. E questa perfezione non gli poteva venire dalla sua carne umana, per quanto fosse un bravo ragazzo con dei bravi genitori e così via, ma doveva venirgli da una potenza fuori da lui. E difatti lo Spirito Santo era in lui e lo ha accompagnato durante tutto questo periodo della sua vita terrena. Il Signore Gesù è arrivato ad un certo momento del suo ministero. Sappiamo che per 30 anni tutto sommato non si sa niente, salvo che degli episodi di quando era dodicenne che era rimasto dove a predicare ai sacerdoti, adesso non vado nei dettagli, ma praticamente fino a 30 anni non si sa niente. Poi il Vangelo di Luca dice chiaramente Gesù aveva circa 30 anni quando cominciò a predicare per il suo ministero. E è arrivata una bomba incredibile. Perché l'opera di Gesù, guidata dallo Spirito Santo, è stata un'opera di una intensità che noi non possiamo immaginare, ma anche perché aveva delle energie che noi non abbiamo. Lo Spirito Santo che aveva lui l'ha dato anche a noi, ma da noi è chiuso un po' in una cuccia piccolina. Non era nella pienezza assoluta che aveva che era necessario che avesse in Gesù. Noi, diciamo, detto malamente, possiamo anche peccare non perché lo vogliamo, ma perché succede, pur avendo lo Spirito Santo. Ma Gesù no, non poteva. Se lui che doveva essere l'autore del recupero di tutto, non poteva, ripeto, bastato che avesse mangiato un cucchiaino di marmellata rubandola, insomma. Allora, aveva bisogno assoluto di questo. Tant'è che è scritto in tutti i Vangeli che Gesù camminava tutto il giorno e predicava, rispondeva, riusciva a leggere nei cuori di tutti, capiva qual era la verità per cui gli era fatta una domanda e gli rispondeva andando dietro, cioè gli rispondeva in base alla radice della domanda, non sulla domanda in se stessa. E poi dopo questo andare, che sarà stato anche faticoso, era abbastanza caldino, penso, la Giudea fosse un posto, no, diciamo calduccio, e andava, camminava, mangiavano. Sì, due gli apostoli mangiavano, avranno mangiato, non poteva far diversamente, non so dove dormisse. La parola ci dice che passava le notti intere in preghiera, in comunione con il Padre, ma doveva essere un uomo tosto fisicamente, perché avrà avuto bisogno di dormire anche lui, forse poco, però ha vissuto veramente in maniera intensa e assoluta. Quando è arrivato al momento in cui si doveva chiudere, che aveva predicato e sparso la parola, stabilito e fatto conoscere quali erano i principi, impuntato il dito sopra tutte le piaghe sociali e anche gli aspetti personali, perché per dire la questione delle gabelle così era una questione sociale, e dato delle risposte a quello, però ha dato anche delle risposte precise, specifiche a una persona, la risposta che ha dato a quei nel caso, scusate, della della donna colta in adulterio, a lei ha dato una risposta specifica sul suo caso, ma dietro attorno c'era, attorno a lei c'erano delle persone le quali hanno preso un'altra lezione, ed è sempre stato così tutto il suo tempo. Ma immaginate tutta la gente che gli stava attorno, quelli che protestavano, quelli che lo volevano, vieni qua che ho mio figlio malata, vieni a mangiare da me. È stata una vitaccia, però in 3 anni ha sparso un seme meraviglioso. Quando è arrivato al momento in cui si doveva concludere l'operazione, qual era l'operazione da concludere? Era che doveva salvare l'umanità, o meglio, redimere l'umanità, redimere. Doveva redimere l'umanità. E questo richiedeva in qualche modo, non potendo essere Dio Padre che, diciamo, uccide se stesso, ha permesso Dio Padre la morte di un suo figlio, era suo figlio. E questo deve farci riflettere, perché io ho predicato tanto sul fatto della discendenza che riconosce l'autorità. Teoricamente ogni figlio deve riconoscere l'autorità del padre, va bene? Allora, Gesù era in questa posizione a questo punto, doveva riconoscere l'autorità del padre. E difatti cosa ha fatto? Ha detto, padre, non scusate, mi confondo perché mi commuove sta roba, non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Ha conosciuto l'autorità del padre, esattamente quello che è mancato ad Adamo. L'ha ricostituito in questa scelta che ha fatto, e l'ha fatto avendo l'autorità di farlo lui, in quanto che raccoglieva per opera del padre tutta l'umanità. Allora, la morte di Gesù, la sua crocifissione, è l'antidoto esattamente uguale e contrario del peccato dell'uomo. L'uomo non ha accettato l'autorità di Dio, questo uomo speciale, in quel momento era uomo, ha accettato l'autorità di Dio in pieno, e questo richiedeva la sua morte. E lui l'ha accettata. E difatti questo ha riportato una vittoria assoluta. Se voi avete presente un attimo il Salmo 110, dove c'è una figurazione in 3 pacchetti di versetti abbastanza brevi, vedrete che si parla di Gesù in 3 modi successivi, 3 aspetti successivi, non modi, che sono esattamente quelli che, per cui il Signore è venuto, perché c'è nel primo pacchetto di versetti 1 e 2 dove dice: l'Eterno ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra affinché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. L'Eterno estenderà da Sion lo scettro della sua potenza, signoreggia in mezzo ai tuoi nemici. Questo è il ruolo di re, giusto? Ma andando avanti dice: il tuo popolo si offre volonteroso nel giorno del raduno, che raduni il tuo esercito. Parata di santità dal seno dell'alba, la tua gioventù viene a te come la rugiada. L'Eterno l'ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Chiaramente, sacerdote. Per chi? Per tutti. Per tutti. Il Signore alla tua destra schiaccerà dei re nel giorno della sua ira, eserciterà il giudizio fra le nazioni, riempirà ogni luogo di cadaveri, schiaccerà il capo dei nemici sopra un vasto paese, verrà dal torrente per via e perciò alzerà il capo. Giudice. Re, sacerdote e giudice. Allora, proviamo a renderci ben conto se questo è l'onore che Dio Padre ha decretato per Gesù. Noi dobbiamo avere un rispetto di una profondità, una coscienza di una profondità che non penso facciamo fatica a concepire, e purtroppo forse ce ne dimentichiamo anche, perché questo è ciò che era necessario, per distruggere gli effetti della insubordinazione di Adamo. Era necessario, secondo Adamo, come, o secondo uomo, come dice la parola, che riportasse tutto nella posizione di prima. Attraverso cosa? Attraverso il riconoscimento dell'autorità in controcorrente rispetto a quello dell'uomo. L'uomo non l'ha riconosciuta così e Gesù l'ha riconosciuta così e l'ha ristabilita. Infatti sappiamo anche poi tutti che quel riposo per cui il Signore si era, come diciamo, accinto ad affrontarlo, a goderlo, alla fine del capitolo 1 della Genesi, è andato temporaneamente, non posso dire fallito, ma dislocato nel tempo, è dislocato. Ma se voi guardate bene Ebrei, direi che nel capitolo 7 parla, dice oggi Dio parla di un secondo riposo che sarà dopo, di cui tutti i credenti saranno partecipi. Siccome questo messaggio avrà una terza parte, anche in riferimento a quello che ho detto adesso e a quello che ho detto l'altra volta, ma perché Dio ha fatto l'uomo? Perché? Allora, tutto questo è il racconto che ha già deciso di farlo. È successo l'uomo che ha fatto le sue malefatte. Il Signore è intervenuto, ha scritto questo libro perché tutti gli uomini lo possono capire, poi ci sono tanti altri dettagli, il ruolo del popolo guida che doveva guidare, invece non ha guidato, ha fatto tanti pasticci, lasciamo stare. C'è tutta questa parentesi che si chiude dopo il millennio, da lì in poi c'è qualcos'altro. Perché il punto sta nel fatto che il riposo, quello che doveva essere il riposo di tutto il creato e dell'umanità, non ha potuto esserci, l'umanità l'ha tradito, allora mettiamo tutto a posto e arriviamo al riposo con tutta l'umanità redenta, non redenta, salvata, perché redenta è tutta, in realtà è salvata. Questo avverrà in tempi che non conosco, ma avverrà. E ne saremo parte. Ma perché il Signore ha fatto l'uomo? Il Signore, lo ripeto, altre volte l'ho detto, ha fatto l'uomo perché voleva con questa figliolanza costituire un esercito di suoi figli. Guardate che Satana non era mica figlio di Dio, mentre invece ha detto facciamo l'uomo, facciamo la nostra immagine e somiglianza. Satana non era fatto a immagine e somiglianza, era un angelo con tutti quelli che aveva creati, ma era un angelo puro, diciamo, era un puro spirito, non aveva un corpo come noi e soprattutto non era stato etichettato di essere fatto a immagine e somiglianza. Ma capite che livello ci ha messo il Signore? Vi ho fatti, dice a noi che siamo qua, a immagine e somiglianza di Dio. A immagine e somiglianza, ma pensate con questo qual è lo sgarbo, si può chiamare sgarbo, non lo so, l'affronto, la schifezza che abbiamo fatto nel tradirlo. Però il Signore ha mantenuto la sua promessa, ha mantenuto il piano. Quindi quando tutta l'umanità, quella che avrà creduto e quindi sarà salvata, si troverà in quella condizione, dovrà partecipare a che cosa? La ribellione di Dio è cominciata con Adamo? No, perché al capitolo 3, versetto 1, chi compare nella Genesi? Il serpente. Cioè c'era prima, e prima era stato condotto da costui, leggete Ezechiele capitolo 26, giù di lì, si era ribellato, partorendo in se stesso il male della ribellione, tirandosi dietro un certo numero, pare numeroso, non lo so, ma di angeli. Tutti questi sono diventati classificati come demoni. Ma questo costituiscono ancora un male dentro all'insieme della creazione del Signore. Non ci sta il male nella creazione del Signore, fuori. E allora il Signore ha pensato questo, di produrre, chiamiamolo così, una numerosità di esseri a sua immagine e somiglianza, siamo noi. Ma vi vedete immagine e somiglianza di Dio? Andate stasera davanti al vostro specchio e poi provate a dire, io somiglio a te. Non si può. Però ha fatto così. E perché? perché i suoi figli, quelli che sono suoi figli, che hanno capito la sua autorità, la sua potenza, l'hanno rispettata, l'hanno riconosciuta, hanno accettato il pagamento che ne è stato fatto in Cristo Gesù e quindi sono rientrati in questa posizione come doveva essere inizialmente, saranno quelli che con lui vanno a fare la guerra contro Satana e i suoi angeli per distruggerla. Non vuole il male nel suo creato, il Signore. Quello là ha avuto quella storia, il Signore ha detto faccio io un esercito di miei figli, proprio miei, quelli che, scusate se mi impappino, ma figlio è colui che riconosce il padre, che riconosce l'autorità. Fa differenza proprio nel concetto, perché quelli là si sono ribellati, Satana, che si chiamava Lucifero all'inizio, si sono ribellati perché non hanno riconosciuto l'autorità, che è un principio assoluto, l'ho detto prima, l'ordine universale, e poi non so dire niente dell'ordine che esce dalla Terra, che va nel mondo siderale. Sì, gli scienziati dicono 2 miliardi di anni c'è una nebulosa che è fatta di 5 miliardi di stelle, sono che tutte più grandi del Sole. Vabbè, ma l'universo è stato sporcato. È stato sporcato e lo vuole lì pulire. Poi cosa succederà dopo non lo so, ma questa è la visione complessiva che ci dà la parola di Dio, la rivelazione che lui ha deciso di darci. Poi non lo so. Quindi il programma di Dio era di fare un esercito di figli, i quali come tali capiscono esattamente che cos'è l'autorità. Non l'abbiamo capita, l'abbiamo sbeffeggiata malamente, lasciandoci convincere da quell'altra parte, non entriamo più nel meccanismo, nella sequenza dei fatti, però a un certo punto arriva che nasce, ci sarà, è in composizione, in parte già formato, ma manca ancora una fase, un esercito di figli, cioè esseri che sono come lui, che hanno esattamente una perfetta concezione, idea e di rispetto del principio di autorità. Se non c'è quello non funziona niente. E nel mondo nostro, ci avete pensato? Quanto caos c'è perché l'autorità di qualunque tipo sia proprio... È così, trattiamo in maniera vergognosa, ed è proprio, se ci pensiamo bene, il disordine che sia nella società, nella politica, nelle fabbriche, nell'andamento sociale in generale, è perché non c'è rispetto dell'autorità, è il principio assoluto. L'umanità cosa fa? Adesso la dittatura fa la democrazia, che vuol dire libertà di fare quello che uno vuole, non va più bene dopo un po', facciamo un altro po' di dittatura. Ma comunque oscilla in un campo che è diverso ed è male, un male diverso, torna al male di prima, ma rimane sempre nel male. Chiudere l'esistenza del male che è venuta con Lucifero, perché si è ribellato, era un programma assoluto. Il Signore ha voluto dei figli, cioè discendenti da lui, la discendenza dell'autorità che tanto è predicata, era predicata, non so, ma ancora valida tra genitori e figli, e l'ha proprio istituita, la voleva, e ci porterà ad affrontare questa situazione. Chiudo con un'affermazione importante. Allora, in pratica cosa facciamo? Perché quei tempi lì arriveranno, il Signore l'ha assicurato, l'ha detto che è scritto, abbiamo incontrato personalmente il Signore Gesù perché ci è stato portato da qualcun altro, quindi abbiamo un fondamentale incarico di portare altri ad essere figli per far parte dell'esercito dei vincitori. E poi c'è un'altra cosa. Nel passaggio tra lo stato di esseri umani qualunque, come ero io prima di convertirvi, come era ciascuno di voi, ad entrare sulla porta e quindi entrare in questa promessa, ha richiesto che cosa? Ha richiesto la croce. Allora, prima ho citato un peccato che avrebbe fermato la possibilità della redenzione. Se fosse stato cucchiaini di marmellata. E non l'ho detto per dire qualcosa, ma dire per una cosa di da poco. Se uno disubbidisce perché prende il cucchiaino di marmellata, in sostanza vuol dire che alimenta una voce che gli ha detto prendi la marmellata e sapeva di non averla a prendere. Se invece della marmellata dice ruba, sfonda, come si chiama, là dove c'è il tesoro dei lingotti degli Stati Uniti, c'è un forte dove ci sono tutti i lingotti, di principio è la stessa cosa. È la stessa cosa. Allora quando noi diciamo, vabbè, è un peccatuccio da poco. Ma che peccatuccio da poco? È un peccato che ha richiesto che Gesù andasse sulla croce, tal quale tu abbia fatto un peccato più grave. Cioè la gravità, non voglio dire che non conti niente, perché conta. Ma il principio, il Signore guarda sempre se noi togliamo il principio, togliamo la macchina generatrice in tutto quello che ho tentato di descrivere. E questo, il Signore Gesù, nel Signore Gesù, il Signore, il Dio Padre ha disinnescato la macchina generatrice. E questo deve essere un qualche cosa che noi comprendiamo e rispettiamo ogni giorno. Per cui quando noi commettiamo un peccato, e ce ne rendiamo conto perché lo Spirito ce lo dice, ma dobbiamo andare alla croce. È proprio presentarci da Gesù, perché quel peccato è come se noi fossimo passati davanti alla croce irridendo. Ah, guarda là. È così. Noi non possiamo beffeggiare il Signore, e lo facciamo tutte le volte che noi non riconosciamo la verità di un peccato. Se non lo sappiamo, non è problema quando il Signore soffia, ce lo fa capire, è il momento in cui è possibile, perché il suo soffio porta anche la sua benedizione. E allora inchiniamo le ginocchia del cuore e lui ce lo dirà e noi potremo confessarlo, e la confessione sarà una risposta immediata di obbedienza. Primo principio, obbedienza. Ti avviso che hai fatto un peccato, lo metto nella coscienza, tu fammi vedere che agisci come ha agito il figliuolo primogenito. Quindi reagisci, è vero. Quello che ha detto chi? Salmo 51. Il Salmo 51 dice: io ho peccato contro di te solo, lo confesso. È così, anche per una cosa da poco, perché in sostanza, sia pur da poco, ma io ho insozzato, ho disprezzato, ho irriso alla croce di Gesù. E questo va tolto. Quando il Signore ci avvisa, andiamo sulle ginocchia del cuore immediatamente, andando sempre a raccogliere il perché siamo arrivati a quel risultato, rubare la marmellata. Perché? C'è stato qualcosa dentro, quello va tolto, perché quello è il soffio del maligno. Ma quando il maligno voleva turlupinare Eva, come ha fatto? A parte che l'ha imbrogliata con le parole, le sarà un po' persa, ma le ha messo nel cuore che cosa? Ma guarda, è bello, è bello da mangiare. Posso diventare intelligente come Dio. Cosa ci vedete dietro questo? Cupidigia, presunzione. Poi l'applicazione era quella lì. Ma noi siamo messi nelle stesse condizioni. Dobbiamo avere un tale profondo, assoluto rispetto della croce per ogni peccato di cui veniamo a prendere coscienza, che abbiamo commesso. Se non abbiamo coscienza, non esiste. Il Signore ce lo toglie d'autorità, oppure aspetto il momento e poi te lo dirò. Ma se noi ne prendiamo coscienza, dobbiamo avere presente che altrimenti noi è come se passassimo davanti alla croce con un idoletto, perché qualunque peccato che noi commettiamo lo facciamo per un idoletto, che sia di qualsiasi tipo, immaginatelo fisicamente, ma in realtà può esserlo anche fisicamente, ma in realtà è, siamo sempre là. Ho la cupidigia, la presunzione di essere qui, ho la vanità, quella lì. È come se noi non confessiamo il peccato coscientemente, è come se, dicevo, passassimo davanti alla croce di Cristo dicendo: ah, guarda, questi doletti l'ho preferito a te. Ti ho messo in seconda fila rispetto a questo, ho ascoltato questo. Allora, questo ci deve fare vergognare, perché forse siamo troppo superficiali nel constatare bene, andare bene a fronte di quello che dobbiamo confessare, perché il Signore Gesù è andato sulla croce anche per ogni sciocchezza, ripeto, il cucchiaino di marmellata rubata. Ci sono dei peccati che non conosciamo? Sì che ci sono. Ce ne fa colpa il Signore? Se ci ha avvisato, sì. E non l'abbiamo confessato, sì. Se non l'abbiamo confessato, su cosa possiamo contare? Che il Signore ci bastoni? No. Perché ha detto ad Abramo, il fondatore, diciamo fondatore, il campione della fede, ha detto: cammina la mia presenza e forte, sii integro, se sei integro non ti imputo, io non posso imputare certe cose che io so alla bimbetta di Alessio e di Bruna, perché non lo può sapere, non lo può capire, lo capirà poi. Allora il Signore fa così: sì, cammina la mia presenza, cioè vai con l'idea che se c'è un peccato lo devi confessare, perché questo ti mette in comunione, una comunione che stava diluendosi, ti recupera, ti raccoglie. Però se non l'hai capito, non ci arrivi, sii integro, arriva fin dove arrivi, ti ho dato delle doti, usa quella lì, usala al completo, però totalmente. Poi a suo tempo io posso anche cancellare senza dirti niente, perché vedo la tua volontà nel confessare tutto, vedo quello che c'è. Oppure è una cosa un po' particolare che ti caratterizza, perché i tuoi peccati sono sempre sulla vanità, ne dico uno, allora lì invece ti faccio tornare indietro. Te lo faccio capire, lo vedi e allora puoi confessare. E non per niente c'è Giovanni nella sua prima lettera che dice chiaramente, capitolo 1, versetto 9, se confessate i vostri peccati, egli è fedele, è giusto da rimettervi i peccati e purificarvi da ogni iniquità. Ma questo è bello, perché io confesso tutto quello che vedo, ma vedo esattamente come vede Dio nel mio peccato, della mia coscienza? No, è difficile che sia così, potrebbe essere, però è facile che non lo sia. Però il Signore è così benigno, vedo che tu attacchi il problema, confessare, ti do una benedizione supplementare, mi carico io di ripulire, perché tanto l'ho già fatto, è già ripulito completamente. Ti ci metto io, ti rimetto il peccato e ti abbasso il livello, ti consumo un po' della benzina che tu, a cui sei sensibile e che usi per peccare, quel tuo peccataccio, quel tipo di peccato, dico la vanità, che ti caratterizza. Allora, siamo veramente debitori, ma di un debito tale, così capillare, così attento, così volenteroso, così grato, così umiliante, è lì il punto, così umiliante nei confronti del Signore Gesù, che ci deve veramente far vergognare. Se noi però andiamo avanti per questa strada, il Signore non può altro che benedirci. Lo dico a livello personale di ciascuno, ma lo dico anche a livello di questa Chiesa che noi componiamo. Dobbiamo farla volare, dobbiamo farla volare. E cominciamo a ripulire noi, ciascuno di noi ripulire se stesso. Si ripulisce la Chiesa. E il Signore vedrà anche l'impegno di Chiesa, di corpo, per ottenere, più che per ottenere, per darci delle benedizioni particolari. Che il Signore ci benedica. Amen.